Possiamo andare al messaggio che hai preparato riguardo alla condizione che vediamo in Europa oggi, e non solo in Europa. Parlando della unione che vogliono fare con la multicultura, eliminare il razzismo, vivere tutti insieme in amore, ma queste sono belle idee, sono cose giuste da seguire.
Come suona
E sì che
bene?
sono bene.
Tutti felici. Basta non più neri, non più bianchi, e non più ricchi, non più
Sì,
poveri.
sì,
Tutti
sì. E
socialisti.
tutti ci aiutiamo a
Guarda,
vicenda.
funziona così bene, sai. Basta vedere dove l'hanno praticato: stalinismo, maoismo. Tutti felici erano.
Sì, ma questa idea della multicultura, che non era praticata dal stalinismo, è una cosa nuova che stanno cercando di farla funzionare. Ed è una idea bella.
Ma anche Stalin ha fatto la multicultura,
E come?
politicamente. Ha messo borghesi, ricchi, poveri e
Ah, ma
poverissimi, tutti
no.
insieme, e ha fatto una multicultura politica, va bene, che si è risolto in milioni di morti, morti russi, compatrioti che Stalin ha fatto fuori, perché non afferravano la sua idea. Avanti.
E perché questa idea di eliminare il razzismo, di essere uniti, non funziona? E questo messaggio è intitolato La Torre di Babele nella Torre dell'Europa.
Dell'Unione Europea. Allora, entriamo nel vivo?
Sì, entriamo, sì. Siamo dal vivo
Nel
intanto.
nome di Gesù, siamo già nel vivo.
Amen.
Siamo dal vivo, entriamo nel vivo.
Sì.
Cominciamo con la scrittura. Avete
Ok.
capito il tema? La Torre di Babele nella Torre dell'UE, cioè la Torre, l'UE, l'Unione Europea sta costruendo una torre ed è la stessa Torre di Babele. Cos'è? Genesi capitolo 11, c'era la torre, infatti la stanno costruendo, hanno fatto il Parlamento di Bruxelles, va bene, e l'ha fatto esattamente come Torre di Babele, cioè una torre non ultimata, che Torre di Babele non fu ultimata e che Dio mise la sua maledizione, no? Parlarono lingue diverse. Loro la vogliono ultimare, ci riusciranno, ma neanche col fischio. Genesi 1, le
Sì. Genesi
prime 10 scritture.
uno.
Genesi 1,
La
sì,
creazione.
e poi andremo a Daniele 2, c'è delle scritture. Va bene?
Genesi uno.
Allora, Genesi 1,
Cominciamo dalla creazione, dalla
no, volevo dire Genesi 11. E
Genesi 11.
sai, 1:11.
Stavo pensando, ma cosa c'entra la creazione, il cielo, la
Ma
terra,
no, ma
le stelle?
sai, guarda, Genesi 11, dall'1 al 10 sono 3:1, è facile che uno si confonde.
Ah, ok.
Lascia perdere, so che ogni tanto ti confondi, Angela, ti perdono.
Grazie. Genesi 11, da 1 a 10.
Sì, chiedo scusa.
Or tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse
Quindi
parole.
aveva la stessa lingua, capito? Non c'era il
Ok,
tedesco,
sì.
il cinese, una lingua. Qual era? Questa qui devi. No, io non lo so. Andiamo al 3.
E dissero l'uno all'altro,
Orsù!
facciamo dei mattoni e cuociamoli col
Al
fuoco.
4.
E dissero, orsù, edifichiamoci una città e una torre di cui la cima giunga fino al
Hai
cielo.
capito? Umili questi, eh? Umili. Volevano arrivare al cielo, cioè volevano essere dei.
E acquistiamoci fama, onde non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra.
Ok, quindi è scritto un po' in parabola e tutti sapevano che la torre non sarebbe arrivata al cielo. Poi comunque il cielo. Quanto è distante il cielo di qua, Angela?
Non lo so.
Quanti chilometri più o meno? Spara un numero.
No idea.
Ah,
No,
guarda, puoi toccare il cielo con il dito. Guarda, tu alzi la mano,
ah,
questo è il
sì.
cielo. E
Già è il
cos'è il
cielo.
cielo? Il cielo comincia sulla nostra zucca, il cielo. Comunque, questa in parabola vuol dire volevano esaltarsi in superbia come Dio, vuol dire. Avanti, andiamo al 6.
E l'Eterno disse: ecco, essi sono un solo popolo. E hanno tutti il medesimo linguaggio, e questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla li impedirà di condurre a termine ciò che disegnano di fare.
Ok, parabola, ok, il Signore parla il linguaggio di un bambino per i bambini, insomma, cosa sta dicendo il Signore qui? Cioè, se noi non li fermiamo, questo branco di capre, che nessuno li fermerà da arrivare orgogliosamente, superbamente, a innalzarsi fino al cielo, cosa vuol dire? Innalzarsi sopra gli altri, quando per esempio a Bruxelles si sono innalzati politicamente, finanziariamente, con le banche, non parlano d'altro che le banche a Bruxelles. si sono innalzati, hanno innalzato una torre politica, antireligiosa, anticristo, pro omosessuale, pro perversioni, pro banche, pro soldi, pro euro, capito? E la torre così in alto, sono là, dice, guadagnano fino a 30.000 euro al mese i capoccioni, più altre cose sotto banco. E i poveracci sotto la torre, che vanno a lavorare, che perdono lavoro e che non c'hanno neanche soldi da comprare un chilo di pane, non riescono neanche a vedere la cima della torre. No? I operai normali in Italia, in Europa, non sanno neanche, non vedono la cima della torre, quanti decine di migliaia di euro uno guadagna là sopra. No, è troppo alta la torre, è una torre spirituale. Allora, cos'hai letto? Il 6?
Sì.
Hai finito il 6?
Sì, sì.
Allora, andiamo al 7. Scendiamo, dice Dio, e confondiamo.
Scendiamo e confondiamo quivi il loro linguaggio, sicché l'uno non capisca il parlare dell'altro.
Capito? In Europa non è che c'hanno lingue diverse, italiano, francese. No, non si capiscono politicamente, non si capiscono moralmente, non hanno gli stessi principi, non si capiscono tra cristiani e atei, non si capiscono tra islamici e buddisti e induisti. In India, per esempio, musulmani e indù si ammazzano, capito? Quindi ovunque nel mondo. In Europa vogliono fare un crogiuolo, tutte le razze, tutti i colori. Ma perché non invece di portare l'eguaglianza solo della lingua e della cultura, non portano l'eguaglianza delle banche che prendono i loro soldi e li condividono tra tutti? Il Papa, invece andare a regalare una busta con del pane a un mendicante, che apra la banca dello IOR per cortesia e distribuisca un po' di milioni di euro a tutti quanti. Diciamo, non risolveremo la povertà del mondo. Non lo risolverete, no? Ma per me date un esempio. Quando Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, non è riuscito a lavare i piedi a tutta Israele, ma ha dato l'esempio. Ci siamo?
Sì.
E lavando i piedi a 12 discepoli, dice Paolo ai Romani, dice, giungerà il tempo che tutta Israele sarà salvata. Ha cominciato lavando 24 piedi. 12 coppie di piedi ha lavato. Quindi lavando i piedi a 12 discepoli, tutta Israele sarà lavata. Andiamo avanti. Dove sei arrivato?
Verso 8.
Dai che qui abbiamo strada da percorrere.
Così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra, ed essi cessarono di edificare la città.
Capito? Quando Gesù arriva con Armageddon e gli dà quattro botte secche e sode, finiranno di edificare la torre di Babele europea. 9.
Perciò a questa fu dato il nome di Babel.
Cosa vuol dire Babel? Babel nel Vecchio Testamento aramaico, Babel vuol dire confusione, un balbuziente, uno che balbetta, viene da lì, capito? Io quando ero bambino balbettavo, capito? E poi mi ho smesso di balbettare e adesso balbetto per Gesù, insomma, capito? Quindi era, praticamente fu dato il nome di confusione, perché? Perché non si capivano più. Però il diavolo dice, no, adesso ci penso io, adesso io, no, Dio dice confusione, io dico ordine. E allora il diavolo cerca di portare il suo ordine, nuovo ordine mondiale, allora dice, tutti parlano la stessa lingua. Qual è la lingua di oggi nel mondo?
Multicultura.
Internet, multicultura, tutti pro-omosessuali, omosessuali o pro, eccetera. Cioè, quindi sta cercando di portare la lingua del diavolo, la lingua dell'omosessualità, della multicultura, che non ha mai funzionato. Domani funziona, ma se non ha mai funzionato. Io sono migliaia di anni che cercano di fare 3 fa 25, non ci sono riusciti, ci riusciremo tra poco. Nuova legge matematiche, ma non funzionerà. Dove sei arrivata?
Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché l'Eterno confuse quivi il linguaggio di tutta la terra, e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra.
A posto? Quindi qui sono iniziate le diverse lingue. Qui è cominciato l'italiano, o meglio il latino, l'aramaico, l'arabo, il cinese, il giapponese, la lingua che si parla gli indios in Sud America e così via. Che il Sud America prima era attaccato all'Europa, poi Genesi 10, capitolo prima, dice nacque Peleg. Peleg vuol dire divisione. La Bibbia dice poi nacque Peleg perché nei suoi giorni la terra fu divisa. Quindi in Genesi 10 si separarono i continenti. Infatti, se tu vedi l'Africa e l'Europa, si incastra bene nel Nord e Sud America, più o meno. Furono separati, d'accordo? Separati in continenti. Continenti perché? Per continentare, per contenere il male. Infatti c'è lo stretto di Gibilterra, lo stretto del Bosforo, c'è lo stretto diviso Sicilia-Calabria. Va bene? Va bene?
Sì.
Gloria al Signore. Quindi...
E vediamo oggi un parallelo di quello che è successo in Genesi 11.
Esatto, sì, perché Dio vuole l'unione, va bene, Primo Corinzi 1.10 è l'unione della Chiesa, però è basata sull'amore. E poi c'è l'unione del diavolo, basata sui soldi, o ti unisci a me, se no ti uccido. O l'Inghilterra vuole uscire dall'Europa, no, devi ti togliamo tutti i soldi se lo fai. Cioè è una mentalità di mafia, no? E poi c'è l'unione del diavolo con la forza. Quindi c'è l'unione per il bene, c'è l'unione per il male, l'unione per il regno di Dio e c'è l'unione per il regno del nemico. Guarda, era il 476 dopo Cristo. 476, scrivete, una data importante, e c'era un re tedesco, germanico, e si chiamava Odoacre. Cosa fa questo? Conquista Roma nel 476. E quindi da quando questo re germanico, Odoacre, ha conquistato Roma... Quindi conquistatore per i tedeschi, barbaro per i romani, dipende dal punto di vista. Va bene, da allora, va bene, tutti i politici hanno sempre cercato di rimettere insieme l'impero romano, ma Dio ha sempre confuso le loro lingue politiche, le lingue culturali, sì che nessuno vi è mai riuscito, le lingue militari, le lingue del denaro, non si sono mai messi d'accordo. E poi come il governo italiano che non riescono a mettersi mai d'accordo, perché tutti vogliono la poltrona più grossa e quindi è inutile. Una torta, una fetta è grande, l'altra tutte piccoline e buonanotte. Dunque, andiamo a Daniele 2. Allora, sì. Odoacre conquista Roma, va bene, e anche lui voleva fare un impero mondiale, e lui con il cappuccione, però invece non c'è riuscito. Fino ad ora non c'è riuscito nessuno, sono 2000 anni, 1500 anni, però ci riuscirà l'anticristo. Però era profetizzato così che non era possibile, non sarebbe stato possibile riunire il mondo. Alessandro il Grande ha riunito il mondo in 10 anni di guerre. In 1500 anni nessuno ci è riuscito, né Hitler, né Mussolini, né l'impero britannico, né francese, né spagnolo, niente, nessuno ci è mai riuscito. Però andiamo a Daniele 2:41-43.
Sì.
La profezia del tempo della fine. Se voi vi ricordate le due gambe di Daniele 2, rappresentano Roma, tutto il corpo rappresenta 5 imperi, va bene, e poi le dita rappresentano le 10 nazioni, 10 corna sulla bestia di Daniele 7. Ecco, andiamo ai piedi. Daniele 2:41-43, va bene?
2:41. E come hai visto i piedi e le dita, in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso, ma vi sarà in lui qualcosa della consistenza del ferro, giacché tu hai visto il ferro mescolato con la molle argilla. E come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Tu hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante connubi umani.
Connubi umani.
Ma non saranno uniti l'uno all'altro, nello stesso modo che il ferro non si amalgama con l'argilla.
Ok, non si amalgama, non si unisce con l'argilla, cioè il ferro e l'argilla. L'argilla è quella che facciamo le tazze per il tè, e col ferro non si unisce, no? E allora che succede? Qui l'argilla sarebbe un po' la democrazia, i governi deboli come l'italiano, e così. Il ferro sono i governi forti, come il nazismo, il fascismo, in Cina e così via.
E dice, però, che si mescoleranno ma non saranno uniti.
Sì, mediante connubi umani, cioè sono secoli che la principessa di Spagna si sposa col re di Francia, che vogliono unire, fare un regno, e non si mettono mai d'accordo, e che tutti vogliono fare il capo, e francese, spagnolo, poi il principe di Austro-Ungarico si sposa con eccetera, niente da fare. connubi umani, quindi con connubi umani ha cercato di unire il regno, non ci sono riusciti. Perché? Perché l'argilla non si amalgama col ferro, cioè l'argilla, le democrazie oppure i governi deboli dicono no, noi non vogliamo unirci a uno forte, capito? Perché tu ci comandi, per questo che i Grillini e Salvini si sono divisi, perché tutti volevano comandare e nessuno vuole sottomettersi, sono divisi. Adesso si sono uniti col PD e sono ancora più cani e gatti di prima, cioè non funzionerà mai.
Amazing.
Va bene? Ora, per questo tempo dalla fine, la parola ci dice, andiamo a Apocalisse 13, Apocalisse 13, devi cominciare dal verso 3. Apocalisse 13, verso 3, fino a 14, saltiamo un po'.
E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Ok, qui abbiamo studiato nell'Apocalisse passo per passo, sono sette teste, sette imperi mondiali, la testa ferita abbiamo studiato è la sesta testa, cioè Roma, che l'anticristo sanerà e rifonderà di nuovo l'impero romano, cioè il nuovo ordine mondiale. Verso 4.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei?
Ok, questo qui sembra l'inizio del regno dell'anticristo, in realtà l'apocalisse non è sempre cronologicamente, salta di qua e di là, d'accordo? Allora, qui nessuno può guerreggiare con la bestia, perché qui siamo alla fine, sul finire del regno dell'anticristo. Dopo che ha distrutto l'America, distrutto i nemici, l'anticristo regna dappertutto, dopo 3 anni e mezzo di tribolazione, e dico, chi può fare la guerra con questo qua? Questo ha distrutto tutti. E tutti ricevono il marchio della bestia. Verso 14, e seduceva dicendo...
Dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita.
Oh, qui siamo in impero mondiale, quindi tutti parleranno una lingua. Quale lingua? La lingua dell'anticristo. Va bene? Adesso è la lingua dell'internet, la lingua di così del computer. La prima lingua mondiale oggi non è l'inglese, è la lingua del computer, che sarà la lingua dell'anticristo, attraverso cui lui, insieme alla piramide computerizzata, guiderà il mondo. Con un click lui decide tutto. Oggi questo viene chiamato in diversi modi svariati, viene chiamato la lingua mondiale, la politica mondiale, la dittatura mondiale, va bene, la chiamano con degli eufemismi, cioè delle parole addolcite, zuccherate per andare nell'occhio. Quindi la dittatura mondiale che viene le chiamano globalizzazione, le chiamano nuovo ordine mondiale. Nuovo ordine mondiale le chiamano di meno perché la gente ha capito cos'è, però le chiamano ancora globalizzazione, eccetera. La chiamano pace tra i popoli, la chiamano multicultura, cioè è sempre la stessa vecchia idea della Torre di Babele che si riaffaccia, vogliono arrivare al cielo, va bene? Il cielo sarebbe il controllo del pianeta. E credono di poter ultimare la Torre di Babele. Non ci riusciranno. Dio ha seminato la confusione in Genesi 11 e lo seminerà anche in Apocalisse 11, 12, 13 e 17, che sono i capitoli del regno dell'anticristo. Allora, la debolezza delle democrazie parlamentari è stata sempre una garanzia contro, come si dice, il decisionismo, l'interventismo bellico dei poteri forti, come il presidenzialismo francese, americano, russo e dittature varie. Quella che funziona meglio è la democrazia diretta, dove i cittadini svizzeri votano e sono 300 anni che la Svizzera non fa guerra, è uno dei paesi più ricchi al mondo, eccetera. Sono anticristo anche loro, pro aborto, eccetera. Comunque, perlomeno non fanno le guerre, eccetera. Allora, queste democrazie hanno rallentato il ferro dei piedi della statua di Daniele, va bene? E le dittature, per esempio Hitler e Mussolini, sono stati fermati da nazioni che erano più parlamentari, vedi America e Gran Bretagna. Allora, il maligno, il diavolo, ha sempre bisogno di dittatura per regnare nel mondo, quindi a lui non gli stanno bene le democrazie, Va bene, infatti se tu vedi ogni film di Hollywood fanno sembrare i politici come pagliacci, li fanno come clown, sì, insieme alle religioni, ai cristiani, ai pastori. Va bene, non voglio difendere i politici, però il fatto è che i politici democratici sono, puoi paragonare i politici dittatori, come Stalin, così. Sì, saranno quel che ti pare, però sempre c'è un pizzico di democrazia. Quindi il diavolo ha bisogno di dittatura per regnare nel mondo, specialmente in questo tempo della fine, dove il controllo elettronico diventa sempre più capillare, il totalitarismo, va bene, diventerà totalmente diabolico, perché l'elettronica, le scoperte elettroniche praticamente quasi ti leggono i pensieri, quasi, e ci arriveranno anche lì. Infatti, quando è stato eletto, Obama ha fatto un annuncio al Parlamento, in the House, la casa, il Parlamento, che in Italia si dice in the House, in Italia si dice il Parlamento, no? In America si dice la casa. E allora Obama con Biden, il suo vice, infatti è stato Biden il suo vice, ha fatto annuncio e dice, parlava del marchio della bestia, che lui chiamava il microchip, e diceva, dice, grazie alla nuova scienza riusciremo a prevenire i crimini. Cioè, praticamente cosa vuol dire questo qua? Vuol dire che anticiperanno, ti fanno un esame come un attacco del cervello, vuol dire questo, ne parlano, ti fanno un attacco del cervello e loro dicono tu nel futuro commetterai dei crimini, ti mettono in prigione. Quindi Biden diceva, arriveremo a un punto che arresteremo i criminali prima che possano fare il crimine.
Incredibile, senza prove?
Le prove sono scientifiche, a volte possono anche funzionare, perché sai, però decidono loro chi domani farà il crimine.
Sì.
Va bene, quindi cosa voglio dire con questo? Che il controllo elettronico che c'è adesso, diciamo, avrebbe fatto ubriacare di gioia uno Stalin, un Mao Zedong, un Pol Pot, cioè controllo totale, controllo della mente.
Guarda, Apocalisse quella, 13. Quella notizia che ho visto ieri sul tuo computer, dice Facebook compra Control Labs, la startup che studia come usare il computer col pensiero.
Hai capito cosa? Quindi chi è che lo compra?
Facebook.
Sì, ormai, cioè, c'era inoltre feudalismo dei nobili, i conti, i principi. Oggi c'è il feudalismo mondiale delle multinazionali. Chi comanda il mondo oggi è Microsoft, Facebook, Google. Sono i nuovi principi, i conti, e la nuova società latifondista. La nuova società è feudalista. Capito? Se il diavolo dà il suo potere. Il diavolo cosa ha detto a Gesù? Io do il potere a chi voglio. Va bene, quindi chi io adora il diavolo sotto forma di adorare il denaro, il diavolo gli dà potere. Sì, sta arrivando che puoi comandare il computer con la mente. Praticamente stanno preparando che ci sarà un computer alla cima della piramide che controllerà tutti i computer nazionali, capite? Questo computer potrà essere programmato e opererà tramite il pensiero, e sappiamo già il pensiero di chi?
Amazing.
Di un certo politico che la Bibbia chiama l'anticristo, il diavolo incarnato.
Sì.
Quindi, caro mio, preparare le tende, si va alle foreste, va bene?
Amen.
Quindi un consiglio che voglio dare a tutti i fratelli, procuratevi dei telefonini, quelli che si usavano 10 anni fa, quelli semplici, quello della nonna, telefonino tipo macina caffè, senza tutti questi chip, no?
Che non sono smartphone. Quelli semplici, vecchi.
Sì, quelli vecchi, quelli, e comunicate con quelli.
Ancora si trovano qui là.
Quindi mentre si trovano ancora, fate qualche scorta, che quelli vanno bene.
Especially in the phone repair shops you might find old ones.
Nei negozi dove riparano i telefonini trovate quelli vecchi.
Sì, nei negozi così commercial centers no, però.
Sì, quelli alla moda, centri commerciali, niente.
No.
Andiamo all'Apocalisse 13.
Sì.
Allora, qui cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che Satana ha creato un sistema elettronico nel mondo, che è tutto elettronificato, tutto sotto controllo elettronico, va bene? E ha letto il giornale che ti ho parlato ieri, che in America hanno aperto Amazon. Amazon ha aperto 15 negozi, e arriveranno anche in Italia e in Europa. Negozio che non c'è nessuno. Vai, compri, prendi e non c'è neanche una persona dentro.
Wow, tutto robotizzato.
Tranne un poliziotto lì con la pistola, no, un agente privato armato alla porta, così, ma non ti guarda quando entri, non ti guarda quando esci, cioè entri col telefonino. Entri, il telefonino è come la tua scheda, tua credit card, e tu prendi tutte le cose che vuoi, e appena lo rialzi dallo scaffale, che è una bilancia, automaticamente dal peso lo scaffale sa cosa hai preso, capito? E automaticamente te lo disconta, cioè lo metti in conto nel tuo telefonino collegato alla banca, mi segui? Se invece poi lo rimetti nello scaffale, allora viene cancellato. Quindi ti ho fatto vedere il giornale, no?
Sì,
l'hai visto?
Una foto.
Quindi sta diventando tutto così, e come chi ha visto il film Il Matrix, è una fantasia di Hollywood ovviamente, però lì hanno fatto lo sbaglio di mettere cose che sono verità bibliche, cose, sono tirate la zappa sui piedi. Matrix, vedi che chi era l'attore lì, come si chiamava quello?
Keanu Reeves.
Keanu Reeves, un bravo attore. E abbiamo visto più di una volta, mi ha visto, perché ai ragazzi qua gli piace. C'è qualche scena violenta, però sapete, potete schiacciare il bottone e mandare avanti.
Sì.
Fast forward. fast forward.
Jump over.
Sì, come si dice in italiano? Fast forward. Mandare avanti. Allora, Apocalisse 13, 15 al 18, ce l'hai? Allora, qui Apocalisse 13, 2000 anni fa, ci diceva della situazione elettronica di oggi, che per chi sa tradurre le parabole, la Bibbia parla in parabole, per chi sa tradurre le parabole, qui lo vediamo, leggi 15.
Apocalisse 13, 15.
Sì, fino a 18.
E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia.
Capito? Io per me l'immagine della bestia è un computer, per me. Ok, poi per voi sarà quello che volete. Sarebbe la stessa abominazione della desolazione di Matteo 24, quando vedete nel Tempio, fuggite, vi sarà grande tribolazione, Matteo 24, 15 a 21. Io credo che sia la stessa immagine della bestia che leggiamo qui. Vai avanti.
Onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi.
Quindi adesso, adesso anche i giornali, cose che noi dicevamo tanti anni fa, che la gente diceva, tu stai esagerando adesso. No, i giornali lo dicono, che puoi comandare un computer coi pensieri. Cioè il tuo cervello diventa il telecomando.
E
dicono, questo può aiutare i vecchietti, sulla sedia a rotelle, così che non devono alzare il ditino per azionare il motore. Oh, che bello! Applausi! Sì, ma cosa succederà quando questo computer sarà piazzato alla cima della piramide di tutti i computer nazionali e con un piccolo click comandi tutti i computer nazionali? E cosa succederà quando il capo di questo sistema internazionale non sarà un monaco, una suora, un frate di qualche convento, ma
no,
sarà qualche diavolo dell'inferno, uno vestito da intelligentissimo politico, intelligente come lo fu Hitler, come lo fu Mussolini, come lo fu Stalin, a loro tempo erano osannati. Cosa succederà quando avrà un politico di quel calibro, col grande sorriso stereotipato, tipo Tony Blair, il suo sorriso? Cosa succederà? Succederà questo. Vai avanti a leggere che succede. E tutti quelli che non adorano saranno uccisi. Adorare non vuol dire in ginocchio davanti alla statua di Hitler, vuol dire obbedire al nazismo, al fascismo, in questo caso all'anticristismo, al regime mondiale. Verso 16.
E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non che avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome.
18. Chi ha intendimento?
Chi ha intendimento conti il numero della bestia.
Che numero è?
Il suo numero è 666.
Ok, avrà qualche attinenza con 666, d'accordo? Cioè lo riconosceremo perché avrà qualche familiarità. Quando ci arriveremo? Noi già l'abbiamo capito prima che arrivi. Comunque, vabbè. Allora, oggi ci sono marchingegni, va bene, diavolerie elettroniche, che manderebbe invisibili, io dico io, qualunque dittatore. Per esempio, quello di cui parliamo oggi, cioè il microchip, è stato sperimentato ed è in grado di ridurre le persone a robot umani, ma senza che essi lo sappiano. Cioè, uno prende il microchip, non lo sa che il microchip lo influenza. È come il pacemaker. Uno attacca il pacemaker alla cintura e gli regola il cuore. Questo qui non lo sa, che non lo sente che il cuore viene regolato. Riceve benefici, è andato al dottore, ha capito che gliel'ha attaccato qui, cambia la batteria, mi raccomando, tutto a posto. Ma mentre il pacemaker funziona, lui non se ne rende neanche conto, lo sa che sta funzionando, ma non è che il suo corpo dice: oh, c'è qualcosa di diverso. No, il tuo corpo funziona meglio di prima. Va bene? È come tu bevi un caffè e diventi: ah, sono più sveglio. Tu credi che sei tu, in realtà è il caffè. Quindi uno che prende il microchip non lo sa che il microchip lo guida come accidenti, l'anticristo alla console, i telecomandi in mano all'apice della piramide mondiale decide. Io mi piace sempre il paragone che tu viaggi, in Italia, viaggi in autostrada, no? E a un certo punto si accende il tabellone.
Sì.
Pioggia più avanti, incidente, un incidente a prossimità di eccetera, lunghe code per eccetera. Che è uno che è a Roma o a Bologna, schiaccia il bottone lì col computer, clic clic clic, tac, manda in real time, immediatamente il tabellone sull'autostrada si accende. Cosa succederà quando Anticristo avrà in mano la tastiera mondiale per programmare non le autostrade per andare a Bari e Milano, ma per programmare la zucca delle persone, il broccolo cervellare delle persone che non hanno voluto credere a Gesù, alla Bibbia, Apocalisse 13, che veniva il marchio della bestia, dice: oh, quella roba religiosa, ah sì, arriva, avanti.
Giuseppe, una domanda voglio chiederti da parte di un fratello.
Una
si chiama
domanda
anche
di
lui.
Giuseppe.
Si chiama anche lui Giuseppe.
Non io,
No, no.
Io domande ce ne ho tantissime.
Dice: buongiorno, il governo italiano sta introducendo delle misure per favorire l'uso di carte bancomat, anche per le piccole operazioni, così che il contante venga via abbandonato.
Via abbandonato.
Come bisogna interpretare simili misure? Grazie per l'eventuale risposta. E questo perché diversi fratelli hanno scritto: c'è una nuova notizia in Italia, che l'abbiamo ricevuta tante volte questi giorni. Il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo che dice: stop al contante, arriva la card unica per identità e pagamenti elettronici. Ci saranno carta d'identità, tessera sanitaria, identità digitale e possibilità di attivare un conto di pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale. Quindi diversi fratelli hanno scritto chiedendo: Giuseppe, cosa succede? Come interpretiamo questo? Poi sempre il Sole 24 Ore pubblica un altro articolo che dice: IVA ridotta per i pagamenti con le carte, più alta se si usa il contante. Ecco come nel cantiere della manovra si rafforza il tentativo di spingere sull'acceleratore per l'utilizzo di moneta elettronica e altri sistemi alternativi al contante.
Capito? IVA ridotta se paghi con le carte, col telefonino, più alta l'IVA se paghi con il contante. Naturalmente, una volta che il contante è eliminato, poi sta tranquillo che i prezzi tornano a posto. Va bene? Sì, ci stiamo avvicinando a tappe forzate, va bene? Cioè, sta arrivando che, per esempio, in Svezia non c'è più, in Scandinavia, che lo sono sempre avanti loro nel bene e nel male, non c'è più contante in Svezia, zero. Quindi la banca decide, dice: guarda, il suo conto è stato chiuso perché lei ha starnutito male. Lei semplicemente ha sbagliato, ha fatto cliccare di qua, ha cliccato di là, per una settimana o per un giorno, per due, la sua carta è bloccata. Ma sono soldi miei? Sì, ma queste sono le regole. Protesto! Bene, scriva a Stoccolma, scriva al governo e magari dopo 5 anni forse gli rispongono. Capito? Cioè, praticamente... I tuoi soldi te li sei guadagnati di te col tuo sudore, ma vanno alla banca e la banca decide. Infatti Moro aveva stampato dei soldi, le 500 lire, c'è scritto governo italiano e l'hanno ucciso, perché è stato l'unico politico che voleva togliere il monopolio alle banche e metterlo al governo. Allora cosa hanno fatto i globalisti? Hanno, attraverso i pupazzi delle Brigate Rosse, i fantocci, lo hanno eliminato. Come i servizi segreti, questo e quell'altro, la CIA, capito? Quindi loro sanno. E allora diciamo che io direi che da sempre, quando una potenza o più si uniscono e fanno una torre, una Babele, costruire la torre, e ci hanno tentato in tanti, tutti ci hanno tentati, come dicevamo, nel mondo, in Europa, il governo austro-ungarico, la Francia di Napoleone, gli Stati Uniti dopo la guerra di secessione, la Cina, cioè il sud degli Stati Uniti voleva separarsi dall'Unione degli Stati Uniti, perché dice no, voi non ci sta bene la storia così. E allora hanno fatto la guerra, hanno vinto la guerra, milioni di morti, eccetera. Non so, qua mi pare mezzo milione sono morti. Lo stesso in Europa, l'Inghilterra vuole uscire, se potessero fargli la guerra gliela farebbero, però oggi non è educato, non la fanno la guerra, però gli vogliono salassare tutto il sangue che gli è rimasto. Cioè, prendi la Cina, la Russia, l'Italia del ventennio, cioè tutti hanno sempre cercato di ricostruire la Torre di Babele per arrivare, virgolette, al cielo, cioè dominare il mondo. Quindi una torre fisica che rappresentava una torre spirituale per controllare il mondo, cioè, va bene, e ci hanno tentato in tanti modi, con la guerra, con regimi dittatoriali, la privazione della libertà, guarda in Cina oggi, guarda Hong Kong, guarda Tiananmen, cioè attraverso l'oppressione, l'egemonia di un tipo o dell'altro. E senza eccezione, ognuno ha cercato di costruire la torre di napoleonica, la torre staliniana, la torre hitleriana, oggi c'è la torre di Bruxelles. Addirittura hanno fatto, il Parlamento di Bruxelles ha fatto una torre che assomiglia alla Torre di Babele.
Sì.
O cioè, se guardi il tetto della Torre di Bruxelles, non è finito. Ci sono ancora i pilastri, hanno fatto i pilastri, mostrare che non è finito. Sarà finita quando tutta la multicultura organizzato, tutti felici e contenti. Siccome non avverrà, allora qual è il piano? Qual è il piano di Stalin, di Mao, di tutti i dittatori comunisti quando il comunismo non funziona, Angela? Gulags, i campi di rieducazione, lavori forzati, il KGB, le sale di tortura, la Siberia, leggere Solzhenitsyn ha scritto dei libri su questo. Cercate e leggete i messaggi di Solzhenitsyn, un intellettuale russo che è stato tanti anni in Siberia. Quindi siccome il socialismo prende controllo sui popoli a forza di propaganda e utopie e promesse domani, quando finalmente hanno tolto i soldi ai ricchi e sono finiti i soldi dei ricchi e dice adesso che facciamo che non ci sono più ricchi da ammazzare e da derubare? Adesso dovete lavorare, ma lavoravamo prima sotto i capitalisti, dobbiamo lavorare anche sotto i comunisti, e certo, ha solo cambiato i padroni. E allora che succede? Succede come Hong Kong, succede come Tiananmen, si protestano, e allora qual è la reazione del governo socialista comunista? Oppressione, carri armati in Cecoslovacchia, i carri armati in Ungheria, e quasi li mandavano anche in Polonia. Allora la risposta del socialismo, perché quando la gente, quando sono cascati i capitalisti, gli hanno preso tutti i soldi, non è che i capitalisti sono uguali ai comunisti, per l'amore di Dio, però quando ci sono più capitalisti da ammazzare e derubare, e allora cos'è? Allora bisogna lavorare. Ma no, ma noi lavoravamo prima, siamo diventati comunisti per lavorare meno, e no, dovete lavorare di più invece. E allora protesta, e allora oppressione, e allora Tiananmen. E allora Hong Kong con carri armati non sono ancora arrivati, infatti la Cina non sa cosa fare, hanno cominciato a sparare, hanno cominciato a uccidere, hanno cominciato a infiltrare i quelli che protestano, hanno infiltrato i servizi segreti cinesi facendo finta di bruciare macchine così che arrivano i soldati a fermarli, però ancora non riescono a mandare carri armati perché non è di questi tempi. Non c'è governo mondiale che puoi farlo così. non puoi farlo oggi, perché sennò magari hanno problemi, allora aspettano. Quindi questo senza eccezioni, e la storia si ripete, tutti costruiscono la loro torre di Babele cinese, staliniana, in America fanno la torre americana, va bene? E però l'impero ottomano ha fatto la sua torre, il comunismo, il capitalismo non ha mai funzionato. Quando è che imparerà il pianeta? Quando è che impareranno? Non impareranno, fino adesso non hanno imparato. Poi siamo arrivati a 1 miliardo di aborti nel mondo. Le chiese sono infiltrate da gay, trans, coppie gay. Coppie gay adesso fanno i vescovi nella chiesa anglicana, si sposano un uomo con un uomo e sono i vescovi della chiesa anglicana. Quindi l'omosessualità ha invaso molte chiese. Adesso c'è uno travestito da papa in Italia che insegna la nuova religione del catto, io lo chiamo catto marxismo, cattolico marxismo. E non parliamo delle scuole, che i professori fanno a gara chi è più pro gay, più pro-evoluzione, più pro-Marx, più pro-socialista, va bene? E quindi questa è la direzione che sta andando il mondo. Quindi adesso l'amore, la salvezza di Gesù è quasi una bestemmia nelle scuole. Adesso addirittura stanno lottando. Ho letto un articolo che c'è una giornalista in Italia che è andato in televisione, va in televisione con una croce attaccata al collo. Apriti! Mi pare che abbiamo apriti cielo. Abbiamo questo articolo, lo leggiamo dopo.
Sì, lo studiamo anche questo.
Non puoi andare con una croce al collo. Al Duomo di Milano ci sono 10.000 musulmani inginocchiati a pregare, ma un'italiana che va con la croce al collo, ma stiamo scherzando. Quindi, come vedi, la pressione di Satana nel mondo è sempre più schiacciante. Geremia 5, cosa dice il Signore come risposta a questo? Mi dà una scrittura. Geremia
Sì.
5, 29 al 31.
Geremia 5, 29. E non punirei io queste cose, dice l'Eterno, e l'anima mia non si vendicherebbe di una simile nazione? Cose spaventevoli e orride si fanno nel paese. I profeti profetano bugiardamente.
Bugiardamente, pastori protestanti, preti cattolici, non dico tutti, ma stragrande maggioranza sono così.
I sacerdoti governano agli ordini dei profeti, e il mio popolo ha piacere che sia così. E che farete voi quando verrà la fine?
Questo dice il Signore, lo ha detto a Israele, lo dice oggi all'Israele cristiana. Qui dice: i sacerdoti governano agli ordini dei profeti, cioè chi sono i sacerdoti? Chiesa cattolica sono i preti, chiesa protestante evangelica sono i pastori, questi sono sacerdoti. E questi pastori e chiese evangeliche governano agli ordini dei profeti. Chi sono i profeti? Sono dei predicatori americani che scrivono libri, che tante cose belle, bellissime, cristiane, però c'è sempre dentro delle bugie madornali, come per esempio il rapimento prima della tribolazione e tante altre cretinate. Però il comune denominatore è non hanno scritture. Quindi i sacerdoti governano agli ordini di un libro che hanno stampato in America. Stanno diffondendo in Italia, in Europa, cretinate che perché uno in America l'ha scritto. C'è uno che ha venduto 70 milioni di libri, Left Behind, che hanno fatto anche dei film, ha venduto 70 milioni di libri. Questo qua è morto, questo qua. Non sapeva più dove mettere i soldi. Tim LaHaye si chiamava. E in Europa tutti bendati e cascati nel fosso. Il rapimento. Ma quale rapimento? Ma mi volete dare una scrittura? Che vi regalo $1.000 se mi date una scrittura, che è rapimento prima tribolazione. Che io ve ne posso dare 10 e 20 e 30 possono darvi, che è rapimento e dopo la tribolazione. Anzi,
Ti
mi fai
leggo,
segnale di fumo,
si
che
vuole
succede?
leggerti un messaggio senza fumo. Dicono i fratelli che stanno sponsorizzando il microchip in Italia e Aurelio, che ha scritto proprio adesso, da 5 minuti, dice che a proposito della moneta elettronica e degli incentivi che sta studiando il governo qui in Italia, volevo raccontarvi di un talk show che stavamo guardando ieri sera. L'argomento era appunto l'utilizzo della moneta elettronica e i suoi benefici. Tutti gli intellettuali venduti nella trasmissione tessevano...
Gli intellettuali venduti?
Nella trasmissione...
I mercenari intellettuali.
Tessevano immense lodi di questo metodo innovativo e a un certo punto...
Puoi andare a ordinare un cappuccino senza mettere la mano in tasca. Come sono intelligenti.
A un certo punto la conduttrice ha mandato un servizio, indovinate un po' su cosa? Sulla nuova frontiera dei pagamenti elettronici, e cioè il microchip. Poi ci hanno scherzato su, ma nel servizio si diceva che l'Italia è in contatto con l'azienda che li sta producendo per un ordine consistente. Dio vi benedica, un abbraccio.
Sì, sì, ma cioè, adesso ci ridono, ci scherzano, arrivano queste presentatrici in minigonne con i tacchi alti, e tutto elegante, e poi c'è la Gruber che dice benissimo, e eccetera, eccetera. Cioè praticamente, guarda, non c'è in nessun modo il mondo potrà evitare di... Il mondo che non ha potuto evitare, il mondo tedesco che non ha potuto evitare di baciare i piedi a Hitler. In Italia una parte, hanno fatto lo stesso col fascio, una parte. E così via. Il popolo russo che volente o nolente ha dovuto mettersi in ginocchio davanti a Stalin. In Corea del Nord altri comunisti lì hanno queste statue di 50-100 metri di altezza, veri idoli di Kim, cioè culto della personalità, quindi adorazione, adoreranno la bestia. Cioè queste nazioni non possono evitare questa cosa. Perché? Perché l'unica forza per fermare questo sarebbe il Vangelo, che i lupi travestiti da papi e preti evangelici, non tutti ma molti, hanno distrutto, la gente non crede più, vede queste religioni e non crede più. In nessun modo queste nazioni hanno potuto evitare di adorare questi anticristo. Come potranno evitare di cadere nella saccoccia dell'anticristo quando si presenterà? Con tutta la sua saggezza e sapienza? Arriverà magari perdonando i debiti ai poveracci? Magari dando come si dice, lo chiamano reddito di cittadinanza, reddito di qua, reddito di là, tanto basta rubare i soldi ai ricchi, il gioco è fatto. Non che la Bibbia è fuori dai ricchi, la Bibbia è contro i ricchi, ricchissimi, i ricchi che non sono benedetti da Dio. Okay? Abramo era ricchissimo, Abramo, però li usava per il Signore. Io sto parlando dei ricchi capitalisti che si accendono il sigaro col dollaro. Quelli lì la Bibbia è assolutamente contro, non hai bisogno di andare da predicatore di chiese che ha 3 aerei privati. Questi predicatori di chiesa hanno molto dello spirito anticristo tra di loro. E all'anticristo arriverà e dirà: ok, togliamo tutti i soldi ai ricastri, spegniamo i ricchi, va bene, e tutti i poveri gli daranno il voto. E poi si ripeterà la stessa falsa riga. Quando sono tutti le bestie sono nelle... le mandrie sono i cavalli sono con le redini sotto controllo, di Cristo si toglie la maschera, va bene? Cioè il livello teorico, cioè i bolscevici, Lenin e poi Stalin, sono scalini, no? Che da socialismo poi diventa comunismo e poi diventa schiavismo totale, no? Però passato il livello teorico del leninismo, poi si passa a livello pratico, si chiama stalinismo. All'inizio l'anticristo predicherà aiutare i poveri, togliere i debiti ai poveracci, non devo essere schiavi delle banche, io credo che predicherà questo. E tutti lo osanneranno. Oh, non c'ho più debiti. No, quello che è avvenuto in Russia quando hanno massacrato lo zar, la sua famiglia, i bambini, li hanno persino massacrati, non stavano eliminando un padrone, che lo zar non è che era un granché il zar, era un re come tutti gli altri, come quello austro-ungherese, come britannico, è un re che faceva interessi suoi. Ma non è che Lenin voleva abbattere l'egoismo autoritario dello zar, voleva prenderne il posto. Questo che la gente non capisce. Perché? Perché invece c'è la Bibbia e va ad ascoltare la Gruber. Perché ogni tanto mi capita di vederla questa qua. È una rappresentante nell'ordine mondiale lei, prima era una presentatrice alla Rai 1, simpaticissima, adesso è diventata la guardia in faccia sempre di vedere uno sportello bancario. Comunque, nessun problema, ogni tanto ci sono dei clip su internet e sono lì a litigare, ho visto uno che litigava, lei con Salvini litigava, è una litigona questa qua, perché è un'ambasciatrice, una messaggera del nuovo ordine mondiale, deve fare il suo dovere, insomma, ecco. Va bene, quindi io direi che abbastanza come torri, abbiamo esposto le torri abbastanza, tutti fanno una torre,
sì.
Va bene, torre sì. Di Babele, che devono arrivare al cielo finanziario, al cielo del potere, al cielo del governo, la torre per arrivare al cielo dell'Europa. E a Bruxelles hanno fatto proprio Parlamento che si riunisce in una torre che non è terminata. Quando sarà terminata? Quando arriverà l'Anticristo, lui la virgoletta la terminerà per 3 anni, ma neanche 3 anni e mezzo. Secondo me, lui governerà il mondo, secondo me, secondo i miei calcoli, secondo i miei studi biblici, che posso anche sbagliarmi, ma se non distrugge l'America, Apocalisse 17, non può prendere controllo del mondo. Quindi Apocalisse 13.3, che tutto il mondo adora la bestia, secondo me avviene dopo il rapimento, dopo la distruzione dell'America, cioè nell'ultima, praticamente un paio di settimane, io gli darei governo totale. In Europa invece sarà come Hitler in Germania. Lui voleva prendere controllo mondiale, ma molti sono scappati in Sud America, specialmente in Argentina, di qua e di là. Argentina adesso, attenzione, ha un sacco di problemi finanziari. Però in Germania Hitler ha fatto vedere sorci verdi agli ebrei che sono rimasti, che non sono scappati in tempo, perché loro falsi profeti gli dicevano no, c'è il rapimento prima della tribolazione, virgolette. Angela, io ti darei il microfono.
È il tempo
è
di fare una pausa?
Sufficiente così? C'è qualche altra domanda?
No, va bene.
Se non altre domande, fratelli, mandate qualche email, no? Se i fratelli non fanno domande, io mi fermo.
No, i fratelli hanno inviato conferme al tuo messaggio, per esempio Antonio, proprio adesso, ti ha inviato un link, che ti do dopo, di un programma, di un video della TV nazionale, la RAI.
Della nostra?
TV nazionale.
Sì, la RAI. No, non è la mia di sicuro.
Che sponsorizza chiaramente l'utilizzo del microchip.
Ma è logico, sono tutti renziani, socialisti. Angela, prendi la parola, così io prendo fiato.
Andiamo alla testimonianza dei fratelli, ma prima mettiamo una canzone, ascoltiamo.
Allora prendo 2 fiati.
Ah, ok, sì. Andiamo a Povia, chi comanda il mondo?
Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura. Comanda il mondo, non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire e sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire. Chi comanda il mondo? Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, che ha creato il mondo, messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti e equilibristi, terroristi, padroni del mondo, peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti, staccano visti. Illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'abbadia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa. Media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo uguale ma siamo divisi noi singoli. Torniamo bene sotto le coperte, siamo servi di queste sorridenti merde. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate i colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Torre di Babele, Torre di Babele, chi ha creato il mondo? Dice sempre che va tutto bene. La libertà e la lotta contro l'ingiustizia non sono né di destra né di sinistra. La musica può arrivare nell'essenziale, dove non arrivano le parole da sole. Gli illusionisti ci hanno incastrati, firmando i trattati da Maastricht a Lisbona. Siamo tutti indignati perché questi trattati annullano ogni costituzione. Qui bisogna dare un bel colpo di scopa e spazzare via ogni stato da questa Europa. Se ogni stato uscisse dall'euro davvero, magari ogni debito andrebbe a zero. Perché per tutti c'è un punto d'arrivo, nessuno lascerà questo mondo da vivo. Vogliamo una terra sana, sana, meglio una moneta sovrana che una moneta puttana. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà, e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore, e dovrai soffrire e sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire. Chi comanda il mondo? Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, Torre di Babele, che ha creato il mondo.